Ho pensato che forse sarà stato così ai tempi di Noè. Noè predicò un solo messaggio e questo era il messaggio: pentitevi perché arriva la grande acqua, il diluvio sta arrivando, la tempesta sta arrivando. Dio mi ha comandato di costruire questa grande scatola. Predicava e al popolo poteva sembrare ridicolo e non davano più importanza alle sue parole. E a volte può sembrare che le persone al nostro tempo non importi nulla delle parole di Dio. Sì, si parla molto, ma una cosa è certa, possiamo dire che questa volta Dio ha mandato il suo messaggero in modo potente, con una grande conferma della sua parola. E non solo vediamo questo, ma vediamo che anche i politici dei nostri giorni sono tutti ansiosi, hanno tutti paura, vedono quello che sta per accadere e tutti vogliono fermare qualcosa che non dovrebbe accadere. Magari non c'è nulla che possa fermarlo, deve arrivare perché la fine sta arrivando. E prima di pregare voglio leggere da Marco 13, scusate, da Marco. Sì, Marco 13, versetto 24. L'intero capitolo è meraviglioso, ma qui leggiamo da Marco 13, dal versetto 24. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. Allora si vedrà il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con grande potenza e gloria. Questo lo ha detto Davide in Daniele 7:13. Ed egli allora manderà gli angeli e raccoglierà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremo della terra all'estremo del cielo. Ora imparate dal fico questa similitudine. Quando i serrami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre. State in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel momento. È come un uomo che si è messo in viaggio dopo aver lasciato la sua casa, dandone la responsabilità ai suoi servi, a ciascuno il proprio compito, e comandando al portinaio di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte, o al cantare del gallo, o la mattina, perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quel che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Fino a qui queste preziose parole del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo letto qui, lui dice, il cielo e la terra passeranno, ma le parole del nostro Signore non passeranno, si compiranno. E crediamo con tutto il cuore che ci siamo avvicinati alla fine. E per questo dice, state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà il momento. Ma cari, ai suoi ha dato intendimento e lo ha mostrato ai suoi e ha indicato molte cose da cui possiamo riconoscere che è vicino alla porta. All'inizio ho già detto che qualcuno potrebbe dire, oh, questo Noè ha parlato tanto, ha predicato così tanto e tanti anni in anticipo e tutti gli uomini di Dio hanno parlato così tanto in anticipo. Sì, dovevano parlare anche Daniele e tutti gli altri, Zaccaria, perfino in Mosè c'è scritto qualcosa al riguardo. Hanno parlato dei tempi a venire e noi possiamo vedere in quale tempo siamo arrivati. E questo è un richiamo non solo per i discepoli di allora, ma anche per noi oggi, cari. Qui è scritto, quel che dico a voi lo dico a tutti, vegliate, siate vigilanti. E penso, cari fratelli e sorelle, che possiamo vedere così chiaramente che la fine è vicina. Dobbiamo tenere gli occhi aperti perché presto chiamerà i suoi e noi vogliamo essere presso di lui. Sia lodato e ringraziato il suo nome. Anche questa sera vogliamo onorarlo e adorarlo insieme. Alziamoci. Padre Celeste, questa sera ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua grazia, per il tuo amore e la tua fedeltà. Tu hai vegliato su di noi fino a quest'ora e ci hai dato la tua parola per grazia. Non solo hai parlato ai discepoli, ma oggi parli a noi attraverso la tua preziosa e santa parola. Vediamo, Signore, che tutto ciò che la tua santa bocca ha detto va a compimento. Dacci di essere vigilanti, facci grazie che possiamo guardare verso di te, Signore. Oh, Signore Gesù, che teniamo gli occhi aperti, che preghiamo a te, Signore, guardiamo quello che tu hai da dirci, perché non sappiamo quando sarà, ma sappiamo che il momento è vicino. Signore, continua a essere con noi stasera, continua a parlarci attraverso la tua preziosa e santa parola. Ti ringraziamo dal profondo dei nostri cuori. Ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen. Ci sediamo. Sia ringraziato il Signore per il privilegio di essere di nuovo qui per adorare e ascoltare la parola del Signore. Già mercoledì ho dato i saluti dalla Norvegia e dalla Finlandia. Oggi vorrei rifarlo. I fratelli si sono rallegrati. Non è come in questo luogo dove la parola viene predicato tanto spesso, ma lì accade solo di tanto in tanto. E queste persone di conseguenza sono benedette e commosse interiormente quando ascoltano la parola. Speriamo solo di non predicare qualcuno a morte, ma di predicare la vita. Questo è il mio desiderio. Se in quel giorno dovessi sentire da Dio che qualcuno è stato predicato a morte, sarebbe qualcosa più che triste, ma crediamo che la parola di Dio sia vivente e che tutti coloro che la ricevono come seme siano resi viventi dallo Spirito. Sì, passano dalla morte alla vita. Per quanto ne so, abbiamo sempre proclamato la parola di Dio con tutta veridicità, senza altri pensieri, ma non ho potuto fare a meno di pensare al grande evangelista americano che ha fatto questo con il popolo, e quando la corale ha cantato questo cantico sul testamento, ho dovuto pensare a lui che disse: con questo testamento disse alla gente: vi consiglio di evitare qualsiasi litigio dopo la vostra morte. E tutti, la gente ha ascoltato attentamente il fatto di evitare qualsiasi litigio dopo la morte, e poi dà la ricetta come fare. Fate prima un testamento così, così e così, e poi noi lo amministreremo e i parenti non avranno più nulla, non avranno più nulla dove potranno litigare. E quando si sente e si siede lì e si ascolta, lo si vede con gli occhi, uno legge, allora uno si sente piuttosto strano. Non edifichiamo qui un regno sulla terra, ma Dio edifica il suo regno su questa terra, ma il suo regno non è di questo mondo, ma è dentro, è vivente in noi. Questa sera ho avuto difficoltà a venire qui, si è sempre pieni di aspettative verso Dio, si legge qui, si legge là e si trovano tracce delle rivelazioni di Dio nell'Antico e nel Nuovo Testamento. E allora nasce nel cuore un desiderio molto profondo e grande, non solo di leggere ciò che Dio ha fatto, ma di sperimentare ciò, che Lui fa adesso. E se Dio può mostrarci la via dove possiamo incontrarlo per sperimentarlo, affinché Lui ci sia benevole, e per sperimentare ancora una volta che Lui si rivela, allora vogliamo ringraziarlo sulla terra e nella gloria. E credo che Dio Dio possa risvegliare in noi una fame così profonda della sua realtà, della sua presenza, della manifestazione della sua potenza e di tutto ciò che ne consegue, e poi darci anche la conferma della sua parola. È molto facile dire, quando ci viene chiesto chi siete e cosa predicate, e poi si dice brevemente e forse velocemente quello che veniva predicato nel cristianesimo primitivo, lo facciamo anche noi, e questo è sostanzialmente vero. E poi naturalmente la domanda interiore: Signore, potresti confermare come hai fatto allora? E non sarà per mancanza di Dio, della sua parola, e forse non sempre a causa dei predicatori, ma forse a causa di tutti noi che abbiamo difficoltà a fidarci di Dio, che abbiamo difficoltà a credere. E ho sperimentato anche nelle due riunioni e nei due incontri che dopo la predica le persone si sono fatte avanti senza essere spinte a venire. Avevano i loro bisogni, non importa di che tipo, erano spinte dallo Spirito di Dio. Non era necessario di aiutare e incoraggiare che venissero, ma la fede veniva dalla predica e la predica dalla parola di Dio. E perché le persone hanno creduto, sono venute, allora si possono imporre le mani con la certezza, si può pregare perché si è convinti interiormente che lo Spirito di Dio ha operato questo. Ma se dovete lottare per convincere voi stesse ed altri, allora si dovrebbe lasciare stare. Ma Dio, lo abbiamo detto spesso, è affidabile, è degno di fede. Non abbiamo a che fare con parole d'uomo, ma con la parola di Dio, non con le persone, ma con Dio. È Lui che ci ha parlato e continua a parlarci. È in Lui che riponiamo la nostra fiducia. È Lui che abbiamo, a Lui che abbiamo creduto e crediamo, come dice la Scrittura. Perché non dovrebbero scorrere fiumi di acqua viva? Perché Dio non dovrebbe confermare la Sua parola? Ha paura di confermare la Sua parola? Niente affatto. Dio sta aspettando questo, perché sta aspettando di poterlo confermare, perché lo ha sempre, sempre fatto. Queste tracce si leggono nella parola di Dio dall'inizio alla fine, e noi desideriamo con tutto il cuore vedere questo nella realtà divina. E a un certo punto accadde che una sorella venne avanti prima della riunione con un fazzoletto e disse: fratello Frank, vorresti pregare su questo fazzoletto? E all'improvviso è arrivato su di me come se come un'ispirazione, suppongo, e dissi: sorella, Paolo non ha pregato per questo, si è asciugato il sudore con con i fazzoletti. E io ho detto: con questo nella predica non ho difficoltà. Gli dissi: dopo la riunione viene a prendere il fazzoletto. E sono convinto che era lo Spirito di Dio. Questo pensiero non mi era mai venuto in mente prima, ma all'improvviso mi venne. E se leggete gli Atti 19, Paolo non ha pregato su questi, erano grembiuli, fazzoletti che indossava e con i quali si asciugava il sudore. Credo che quando le persone credono, Dio conferma la Sua parola. In qualunque modo possa essere, ma Dio conferma la Sua parola. Abbiamo già ascoltato nella parola di introduzione, e ho notato due versetti in particolare. Un versetto è il versetto 24. Abbiamo incominciato col versetto 24 e poi il versetto 27 e poi andiamo indietro al versetto 22 e 20, e qui è scritto la parola eletti. A causa degli eletti. Versetto 20. Nel versetto 22. Se fosse possibile, anche gli eletti. Eletti o scelti, comunque viene scritto. E poi nel versetto 27. Ed egli allora manderà gli angeli e raccoglierà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremo della terra all'estremo del cielo. In fondo, per noi si tratta di stabilire e fare ferma la nostra chiamata e l'elezione. A volte le cose sono ancora un po' lente ed è per questo che l'Apostolo ci ammonisce a rendere salda la nostra chiamata ed elezione. E quando parleremo di questo, prima di farlo, volevo solo mostrare che quando le cose sono descritte qui, menzionate dal nostro Signore, vengono mostrati i tempi finali della fine, allora Egli ha fatto come gli apostoli alla parola profetica, il ricorso alla parola profeta. Qui si legge: il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore. Si può leggere nel profeta Ezechiele, si può leggere nel profeta Gioele, si può leggere nel profeta Isaia. Ovunque questi pensieri sono già scritti lì. Ho aperto Isaia 13, è semplicemente meraviglioso vedere l'armonia divina nella parola di Dio. Isaia 13 dal versetto 4. Si ode sui monti un rumore di gente come quello di un popolo immenso, il rumore di un tumulto di regni, di nazioni radunate. Il Signore degli eserciti passa in rivista l'esercito che va a combattere. Vengono da un paese lontano, dall'estremità dei cieli, il Signore e gli strumenti della sua ira per distruggere tutto il paese. Fermiamoci qui per un momento. Il Signore degli eserciti passa in rivista l'esercito. Sappiamo cosa significa quando le persone vengono chiamate per la visita medica del militare. Si determina la loro idoneità e si sa dove integrarle. Il Signore degli eserciti e passa a rivista all'esercito. Sono regni e popoli che si riuniscono e vengono da lontano, dall'estremità dei cieli. E il Signore manda i suoi angeli a radunare i suoi eletti dall'estremità del cielo e dall'estremità della terra, dall'oriente e dall'occidente, dal sud e dal nord. Ma poi l'Eterno gli strumenti di distruzione vengono da terra lontana, dagli estremi del cielo. Il Signore e gli strumenti della sua ira per devastare tutta la terra. Non solo una parte, non solo il Medio Oriente, non solo i paesi in cui non abitiamo, perché questo è sempre il modo più semplice per indirizzare il disastro dove non abitiamo. Ma lasciatemi dire questo: la Chiesa del Dio vivente, la sposa dell'Agnello, non sarà più sulla terra in quel tempo. E poi viene quello che viene su tutta la terra, qualunque cosa avvenga, noi lo guardiamo dall'alto. Qui si legge nel versetto 8, scusate, 6, urlate poiché il giorno del Signore è vicino, esso viene come una devastazione dell'Onnipotente. Perciò tutte le mani diventano fiacche, ogni cuore d'uomo viene meno. Sono colti da spavento, sono presi da spasime e da doglie, si contorcono come donna che partorisce, si guardano l'un l'altro sbigottiti, le loro facce sono facce di fuoco. quando pensiamo alla parola dell'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi 5, lui dice lì: il giorno del Signore viene, quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie di una alla donna incinta, e non scamperanno. Lo Spirito di Dio non ha forse detto la stessa cosa attraverso il profeta Isaia qui? Poiché il giorno del Signore è vicino, esso viene come una devastazione dell'Onnipotente. Perciò tutte le mani diventano fiacche, ogni cuore d'uomo viene meno. Sono colti da spavento, sono presi da spasime e da doglie. Si contorcono come donna che partorisce, si guardano l'altro sbigottiti, le loro facce sono facce di fuoco. Anche oggi le grandi potenze sono sedute l'una di fronte all'altra al tavolo verde e l'uno fissa letteralmente l'altro e pensa fra sé: capo, non mi fido di te, so che nemmeno tu ti fidi di me. D'altra parte entrambi hanno paura e sanno che tutto andrà, salterà in aria, anche quelli che fanno le negoziazioni. Uno fissa l'altro, si contorcono e la situazione peggiorerà, non vi preoccupate. Ogni parola del Signore si compirà e potremmo ora aprire un passo biblico dopo l'altro per dimostrare in che modo tutto questo avviene. Versetto 9. Ecco, il giorno del Signore giunge, giorno crudele, d'indignazione e d'ira furente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori. Ora viene il versetto che abbiamo già letto in parte in Marco 13. Poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà mentre sorge, la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità. Farò cessare l'alterigia dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tiranni. Renderò gli uomini più rari del loro fino, più rari del loro diofir. Perciò farò tremare i cieli e la terra sarà scossa dal suo luogo per l'indignazione del Signore degli eserciti nel giorno della sua ira furente. Abbiamo parlato spesso del giorno del Signore, del giorno che brucerà come in un forno, in cui i malvagi saranno come paglia. Ma in relazione a questo annuncio c'è la grande promessa per il popolo di Dio. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. E il Signore dice: perché io non debba venire e colpire il paese di sterminio? La maledizione, la catastrofe li farà venire sulla terra dopo che questo compito, questo ministero sarà stato terminato e portato a termine, quando sarà stato adempiuto e quando il popolo di Dio sarà giunto al posto dove essere, per poter essere pronto per il rapimento, allora il giudizio colpirà la terra. Sono passati quasi 2000 anni dal ministero di Giovanni, il sole non ha ancora perso il suo splendore e la luna non si è trasformata in sangue, le stelle non sono ancora cadute dal cielo, Dio non ha ancora tenuto il giudizio e posso persino provarlo da Luca 4, dove il Signore lesse dal profeta Isaia e non ha letto del giudizio, non del giorno della vendetta, non l'ha letto, ma solo del giorno della salvezza e dell'anno di grazia del Signore. La parola di Dio è così perfetta per coloro che sono guidati in tutta la verità dallo Spirito di Dio. Tutti gli altri che non sono impregnati dalla verità non hanno la possibilità di condurre altri alla verità, ma si tratta che gli eletti che ascoltano la voce del Signore in questi giorni è per loro, e quando è scritto a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. E quando è scritto e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti. La parola e il concetto elezione sono stati citati ovunque. Vorrei leggere dal profeta Isaia capitolo 42 affinché sappiate che tutti gli eletti possono solo per gli eletti. Qui in Isaia 42 versetto 1 è scritto: ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui, egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade. Non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Manifesterà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Anche noi aspettiamo le sue istruzioni. Il mio eletto di cui io mi compiaccio. E a questo anche la parola di Matteo 3 e Matteo 17. Qui in Matteo 3, nell'ultimo versetto, è scritto, forse gli ultimi due versetti, Gesù appena fu battezzato salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli gli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Confrontate questo versetto con la parola letta dal profeta Isaia, capitolo 42, versetto 1. Leggiamo Matteo 17. quando il Signore si trovava sul monte della trasfigurazione con i tre discepoli e con Mosè ed Elia. Matteo 17, versetto 5. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Adesso potremmo passare ad altri passi dell'Apocalisse, ma prima vogliamo parlare della parola di Giovanni, Giovanni 13 e poi anche Giovanni 15. Giovanni 13 e poi Giovanni 15. Nel capitolo 13, dal versetto 18, è scritto: non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelti. Lode a Dio. Io conosco quelli che ho scelti. Lui ha scelto, non ha solo chiamato, ma anche scelto. Sa come siamo fatti, ma sa anche che eravamo in Lui e che ora Lui è in noi. E ho pensato sul pensiero, quando Dio parlò ad Abramo, lo chiamò da Ur in Caldea, lo scelse e fece di lui il suo amico. È scritto in una parola del profeta Isaia, capitolo 41, in Isaia 41, versetto 8: ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe, che io ho scelto, discendenza di Abramo, l'amico mio, tu che ho preso dall'estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto: tu sei il mio servo. Di nuovo elezione, Giacobbe, Isacco e, se vogliamo dirlo, l'intero popolo di Israele erano eletti già in Abramo. Abramo, l'amico di Dio, eletto, chiamato, inviato con la promessa, è partito. Lui partì. Poi venne Isacco e Giacobbe, gli eredi della stessa promessa, come scritto in Ebrei 11. In sostanza, Israele è stato eletto nell'elezione di Abramo e fino a oggi viene chiamato il popolo eletto. Amati, Cristo, l'eletto di Dio, nel quale siamo stati eletti prima della fondazione del mondo. Così è scritto in Efesini 1, versetto 5. Eravamo in Dio, noi eravamo in Dio, poi manifestato nella carne, poi Dio scese fino a noi e si è fatto carne, assumendo la forma di servo in Gesù Cristo, l'unigenito figlio di Dio, per poterci rendere figli e figlie di Dio. Lui l'eletto, come abbiamo letto, noi gli eletti. Lui il primogenito, noi i primogeniti. E qui è scritto: io conosco quelli che ho scelti. Poi dal versetto 18 non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelti. E poi è scritto affinché sia adempiuta la scrittura. E ora è il versetto 20. In verità vi dico, chi riceve colui che avrò mandato riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Spero che qui non ci sia nessuno che possa fraintenderci per tutta la vita, perché non abbiamo niente di male nel cuore, ma un messaggio divino può essere proclamato solo da qualcuno che è stato chiamato, incaricato e mandato a farlo. E quando la testimonianza del fratello Branco mi impressiona qualcosa e mi colpisce quando parla e dice questa frase, e questa frase ha tanto da dirmi, come Giovanni fu inviato prima della prima venuta di Cristo, così tu sei inviato con un messaggio prima della seconda venuta di Cristo. È la parola del Signore: se io invio qualcuno e se viene accettato, sarò accettato anch'io. Qui dice anche: in verità vi dico. Con questo voleva mettere in risalto questo. Quando mando qualcuno, chi lo riceve, riceve me, ma chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Quando Dio vuole portare un messaggio, fare qualcosa sulla terra, manda i suoi servitori, i suoi messaggeri, i suoi profeti, i suoi apostoli. E chiunque lui vuole mandare. E quando Mosè fu chiamato, disse: Signore, non mi ascolteranno, cosa dirò loro? Chi è, mi ha mandato? Dimmi qual è il tuo nome, così che io possa dire loro chi mi ha parlato, chi mi ha incaricato. Signore, dimmi il tuo nome. E il Signore dice: dici loro, io sono colui che sono, mi ha mandato. Era un uomo mandato da Dio. E in questi giorni abbiamo a che fare con un mandato divino che va oltre le cose conosciute, perché il tempo in cui viviamo non può essere paragonato coi tempi, i 2000 anni passati. È un tempo speciale, un tempo profetico, un periodo in cui Dio opera nuovamente sulla terra e porta a compimento le promesse fatte. Perché non dovrebbe fare qualcosa di straordinario? Mi aspetto da Dio cose ancora più straordinarie. Perché no? Perché no? Se avete una controargomentazione, potete sollevarla, ma per favore non ad alta voce, perché non è l'incredulità che deve essere portata avanti, ma la fede. Tutto è possibile a chi crede, il Signore ci parla ancora oggi, il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete e io mi manifesterò a voi. Nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni leggiamo le meravigliose parole. Versetto 16. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E non solo scelti, ma per uno scopo ben preciso eletti, affinché possiate andare. Lo leggo di nuovo, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Questo è il nostro compito e deve venire a compimento, deve essere eseguito. Quando parliamo dell'elezione, allora ci sono alcuni segni riconoscibili, caratteristiche, deve avere frutti divini, mostrare questo, e credo che siamo tutti stanchi di discutere di certe cose che sono state predicate. Vogliamo vedere il frutto della semina divina. Vogliamo poter sperimentare Dio che viene in mezzo a noi e la sua volontà viene fatta, ma non dove tutti vogliono avere ragione, come può venire Dio e manifestarsi. Quando l'altro ieri un fratello qui nell'edificio accanto mi disse: fratello Frank, il Signore è già venuto. Sono rimasto naturalmente sconvolto, mi aspettavo tutto, ma questo naturalmente no. E ho detto: fratello, non me ne sono accorto che è venuto. E disse: sì, il Signore è ritornato nell'anno 63 ed è ora qui sulla terra come parola compiuta. Ho chiesto: vuoi dire tu il ritorno del Signore? Ha detto: sì, intendo dire il ritorno del Signore. Io ho detto: fratello amato, non puoi intendere questo, perché nella parola di Dio è scritto in Atti 1, versetto 11, questo Gesù che è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. E io ho chiesto, da che parte stai parlando? Viene visibile, è andato via in carne e ossa, mentre andava in cielo, nella nuvola. I discepoli lo guardarono finché non scomparve dalla loro vista. Lo stesso Gesù tornerà allo stesso modo. E ho detto: fratello caro, non arrabbiarti con me, ma Dio mi ha posto su questa terra per la difesa della sua parola. E io non parlo a nome mio, ma nel nome del Signore. E poi all'improvviso tutto cambiò e lui disse: fratello, devo dirti e confessarti che tutto il mondo sta aspettando che Dio ti benedica e faccia di te una benedizione per tutti. Si è trasformato in un batter d'occhio. Vi dico che è tempo di fare la cosa giusta con Dio, di dargli ragione nelle sue parole. Se sarebbe scritto il Signore verrà come un'illusione, allora lo aspetterei come un'illusione. Se fosse scritto tornerà alla fine dei giorni come una parola, allora crederei che verrà come una parola. Ma se è scritto che tornerà come è andato in cielo, allora mi aspetto che lo stesso Signore torni con grande potenza e gloria e che i suoi vengono portati a casa con lui. E quando i giudizi verranno, allora ci sarà di nuovo un ritorno dove tutti gli uomini non potranno evitare questo, perché gli uomini si faranno cordoglio sulla terra quando vedranno il Signore scendere nella sua gloria. Ma non vogliamo soffermarci su questo. Per noi si tratta di capire: Dio ha un piano, Cristo l'eletto di Dio. Tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. Il favore di Dio era su Gesù Cristo nostro Signore, ci ha redenti, ci ha perdonati, così che ora possiamo essere giustificati attraverso la fede in Lui. E Lui può prendere dimora nei nostri cuori. Allora non sei più tu e non sono più io, ma è Cristo in noi, la speranza della gloria. Qual è la forza vivificante? Non è la tua forza né la mia forza, ma la forza di Dio. Cristo, l'eletto di Dio, su cui riposa il compiacimento di Dio qui sulla terra, perché possiamo crederlo confermato non solo in Matteo 3 al momento del battesimo, ma anche in Matteo 17 quando fu trasfigurato davanti agli occhi di questi testimoni. Il suo volto brillava come il sole. E tutti noi possiamo leggerlo qui. E durante questa trasfigurazione, lasciatemelo dire, aveva un corpo terreno come noi, solo che era stato concepito senza peccato, ma questo corpo terreno era destinato alla trasfigurazione in modo da essere, dopo la risurrezione, poteva ritornare in un corpo divino, ed è esattamente quello che è successo, ma non solo con lui, ma accadrà anche con noi. Non c'è nulla nella Bibbia in cui io possa mettere la mia fiducia più di questo. La promessa del ritorno del Signore è che i morti in Cristo risorgeranno incorruttibili e che noi che siamo viventi e rimaniamo saremo trasformati in un attimo, saremo presi a incontrare il Signore nell'aria. Posso credere in questo molto meglio che in altre verità bibliche, voglio dirvelo apertamente. È una promessa così saldamente ancorata, più che una promessa, è una certezza divina, una promessa, una certezza nel mio intimo, nella mia anima. E so che quando il Signore tornerà, sarò uno di loro per grazia, apparterrò a questi. Io conosco quelli che ho scelti, e Lui ci ha scelti, ci ha eletti. In Lui o su di Lui era il compiacimento di Dio. E se Lui è in noi, noi siamo in Lui, allora il compiacimento di Dio riposa su di noi. Solo questo versetto qui, dal versetto 18. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Siccome non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Ricordatevi della parola che vi ho detta, e poi potete leggere più avanti. Che pensiero meraviglioso! Voi non appartenete a questo mondo, perché vi ho scelti dal mondo. E questa è la chiamata, è la chiamata e la guida, la chiamata del popolo di Dio in questo tempo, la chiamata ad uscire. Come Abramo, tutti sono scelti da Lui. Dio lo ha scelto e non l'ha lasciato dove era. Dio lo ha condotto fuori, ma non nell'ignoto, bensì con una promessa divina che gli permetteva di andare avanti, la portava con sé durante il suo cammino, ma ha dovuto trasferirsi. Non pensate che l'elezione divina consista nel fatto che ognuno nella sua conoscenza possa unirsi a tutti i suoi amici di qui e di là nelle cose mondane e può partecipare a questo. L'elezione divina è allo stesso tempo la chiamata fuori, separazione da tutto ciò che non è da Dio, è inserimento nella volontà di Dio. Ci mettiamo in marcia con la promessa divina che solo gli eletti di Dio hanno e hanno creduto. Questo è il risultato. E possiamo leggere di Abramo e di tutti coloro che Dio ha scelto. Non credo che ci sia bisogno di dire molto di più al riguardo. Potremmo leggere di Paolo quando il Signore gli rivolse queste parole: tu sei uno strumento che ho scelto. E poi può scrivere nella sua lettera: ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti. Scelti per il bene degli eletti, strumento scelto, tutto in armonia divina, non solo chiamato ma eletto, non solo scelto ma guidati fuori, messi in marcia con la promessa nel cuore e la terra promessa davanti agli occhi. Questa è l'elezione nella pratica, non solo un presupposto teorico della parola. Chiunque può dire sono eletto e poi rimane dov'è. Possiamo tutti fare a meno di queste elezioni. Cari, vogliamo prendere questo dalla mano di Dio con fede mettiamoci davanti agli occhi quello che appartiene all'elezione divina, chiamata fuori, fede nella promessa che Dio ha dato, camminare obbedientemente sul sentiero con Dio fino a quando potremo entrare nella terra promessa. Il nostro Dio è fedele, ha fatto la promessa e la porterà a compimento. Vogliamo fare ferma la nostra chiamata e la nostra elezione. Ringraziamo il nostro Dio, che sia voce alta o bassa, perché ci ha eletti in Cristo, ci ha chiamati, ci ha separati, ci ha dato delle promesse, ci ha perdonati, ci ha giustificati, ci ha santificati. E davanti ai Suoi occhi siamo già portati alla meta. Possa Egli portare a compimento tutto questo in te, in me e in tutto il popolo di Dio. Il nostro Dio è il Dio onnipotente ed è in cielo e in terra. Lui, ciò che Lui si è proposto di fare, lo farà, lo eseguirà, sia lodato il suo nome. Amen. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, chiniamo i nostri capi e ti chiediamo che ci dia uno spirito chinato e un cuore umile. I nostri occhi sono rivolti alla polvere da cui siamo stati tratti e dove il nostro corpo tornerà se tu non vieni presto. La nostra anima guarda verso di te, ci eleviamo, il nostro spirito si eleva e si innalza per ringraziarti e adorarti. Dio fedele, hai una semina della parola per questo tempo. L'hai destinata per questi tempi, parole della promessa, di insegnamento, ci hai dato parole di rivelazione. È una semina perché la tua parola è il seme. Dio fedele, fa che prendiamo a cuore questo e togli da noi tutto ciò che non è della Tua parola e del Tuo spirito. Dio fedele, tutto in noi taccia, tutto dovrebbe essere messo fuori da noi. Abbiamo il diritto di ascoltare la Tua parola chiara e vera, di riceverla, affinché tu la puoi fare vivente in noi attraverso il tuo spirito. Signore fedele, il tuo popolo è riunito davanti a te. Cosa possiamo dirti? Tu ci vedi e tu ci hai eletti, ci hai chiamati fuori, noi siamo tuoi. Tu ci hai dato le più grandi promesse come ad Abramo, così anche al suo seme. Signore, ti ringraziamo e ti chiediamo di darci qualcosa di straordinario e di concederci la grazia di ricevere la tua parola in modo completo e totale, perché non potrai fare nulla finché la tua parola non sarà in noi, per poterla confermare attraverso di noi. Signore fedele, la tua venuta è vicina e il giorno del Signore è alle porte. Tutti gli eventi indicano questo. Hai avuto un ministero potente, l'hai benedetto, hai parlato, ti sei rivelato in questi giorni. Signore fedele, qui siamo noi. Fa qualcosa nella nostra vita, in mezzo a noi, che le tracce divine della tua presenza, della tua forza, della tua parola, del tuo sangue, del tuo spirito siano mostrate. Signore, ti ringraziamo per questo e lodiamo il tuo nome. Tu sei presente, tu riempi questa stanza con un santo timore. Che il tuo popolo deve avere prima che tu ti possa rivelarti. Signore, ti ringrazio e ti adoro perché sei qui. Ti ringrazio per la parola rivelata. Grazie che hai parlato, grazie per tutti coloro che hai scelto, eletto, chiamato e fatto grazia. Dio fedele, vedremo il compimento della tua parola e delle tue promesse per grazia. Signore, ci hai incaricati di portare frutto, il tuo frutto, il frutto dello Spirito. E io ti chiedo, come lo Spirito Santo è sceso su di te dopo il battesimo, così lo Spirito Santo possa scendere su tutti noi, amato Signore, nello stesso modo dove i cieli si aprirono, ma i cieli sono già aperti, sia lodato il tuo nome. Signore fedele, desideriamo essere riempiti di Spirito Santo, perché solo allora viene la voce. Questo è il mio figliolo prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Signore fedele, vogliamo essere giustificati, nati di nuovo, rinnovati e riempiti di Spirito Santo. Oh Dio, compi in noi l'opera che ci farà sussistere davanti a te, Signore. Fa che non dipendiamo da noi stessi, Dio fedele. Abbiamo provato abbastanza e abbiamo fallito e lo confessiamo. Ora ci abbandoniamo a te. Prendici. Noi, come Abramo, abbiamo ascoltato la parola della tua promessa, abbiamo creduto, siamo usciti. Signore, ora aspettiamo che tu realizzi le tue promesse, che possiamo vedere per fede ciò che hai promesso. Signore, prego per me stesso, per tutti coloro che appartengono alla mia famiglia, per tutti i parenti e conoscenti, per tutti coloro con cui ho avuto contatti nella mia vita, con cui ho parlato, con cui sono stato in qualche modo insieme. Dio fedele, prego per tutti coloro che sono qui e per tutti coloro che non sono qui. Dio fedele, riempici del tuo amore divino così potentemente da farci intercedere per gli altri. Signore fedele, togli ogni durezza di cuore, ogni incredulità, ogni dubbio, ogni indifferenza. Oh amato Signore, sei risorto, se tu vivi, Salvatore, conferma la tua parola in ogni cuore e in ogni vita per la gloria del tuo nome. Alleluia. Amen.